Un altro importante indizio si trova in una lettera scritta a Marx dal figlio Edgar, il 31 marzo 1854. Essa comincia con queste parole strabilianti: «Mio caro diavolo». Tutto questo appare molto strano, eppure queste sono le parole che nella prassi un adepto di Satana usa per scrivere ad un altro adepto. Non meno significativa appare la lettera che la moglie indirizzava a Marx nell'agosto del 1844. Eccone l'inizio.
La vostra ultima lettera pastorale, gran sacerdote e vescovo delle anime, ha ridato di nuovo la pace e la tranquillità alla vostra povera pecorella.
Nel manifesto del Partito Comunista, Marx aveva espresso il desiderio di abolire ogni religione, eppure la moglie lo chiama gran sacerdote e vescovo. Di quale religione si tratta? L'unica cosa certa è che la sola religione in Europa ad avere gran sacerdoti è il satanismo. Come ci eravamo promessi fin dall'inizio di dare una risposta al primo quesito, ora, dopo aver passato in rassegna questi aspetti della personalità di Marx, siamo in grado di rispondere. Marx era veramente ateo? Non v'è dubbio. Egli non lo era. Per motivi a noi ignoti, Marx era passato dall'amare Dio all'odiarlo, e tutto lascia intendere la sua adesione al satanismo come vendetta personale nei confronti di Dio. Il Marx ateo convinto è quindi una volgare menzogna propagata da chi ci vuole nascondere la terribile verità. Dunque, per Marx, l'ateismo non era che una maschera, ed egli ha mentito, ingannando tutti coloro che ne hanno raccolto l'eredità culturale. Come abbiamo visto in precedenza, il padre del materialismo dialettico storico, in un suo poema aveva dichiarato di voler portare con sé l'umanità nei meandri dell'inferno. Ma come è possibile? Non ci viene forse sempre detto che egli fu il massimo benefattore dell'umanità e che per merito suo molti popoli furono sgravati dall'oppressione capitalista? Non fu lui a chiamare a raccolta i proletari di tutto il mondo per combattere l'ingiustizia sociale e costruire un nuovo paradiso terrestre? A queste e ad altre domande ora risponderemo. Marx, il benefattore dell'umanità. Carlo Marx nutriva un grande interesse per il Faust di Goethe, ed in particolare queste parole del demone Mefistofele: «Nell'esistenza tutto merita la distruzione. Tutto, anche il proletariato e i compagni di lotta». In un altro poema intitolato «Orgoglio umano», Marx confessò apertamente che il suo desiderio non era quello di riformare il mondo, né di migliorarlo o di instaurarvi la rivoluzione, ma unicamente quello di mandarlo in rovina per poi rallegrarsene. Ascoltiamolo.
«Sdegnosamente getterò il mio guanto in faccia al mondo e vedrò crollare questo gigante pigmeo, la cui caduta non spegnerà il mio ardore. Poi, come un dio vittorioso, andrò all'avventura fra le rovine del mondo e, dando alle mie parole potenza d'azione, mi sentirò uguale al creatore».
La ragione principale della conversione di Marx al comunismo appare con chiarezza in una lettera di Jung a Ruge. In essa non si parla dell'emancipazione del proletariato, né di un ordine sociale migliore. Leggiamo piuttosto questa lucida affermazione. Il dottor Marx il dottor Bauer e Feuerbach s'associano per fondare una rivista teologico-filosofica. Il vecchio buon Dio farà bene allora a circondarsi di tutti i suoi angeli ed a compassionarsi, perché questi tre uomini lo espelleranno sicuramente dal suo paradiso. In verità, tutti gli scritti di Marx lasciano trasparire non amore, ma odio e disprezzo per il prossimo. Per convincersene basta citare qualche esempio. Ebreo egli stesso, Marx non esitò tuttavia a pubblicare un libro antisemita, La questione ebraica. In realtà, egli non detestava solo gli ebrei, ma non amava nemmeno i tedeschi, e a proposito di loro diceva che la sola maniera di svegliarli era quella di picchiarli di santa ragione. E parlava spesso di stupido popolo tedesco, aggiungendo che i tedeschi, i cinesi e gli ebrei potevano essere paragonati a venditori ambulanti e a mercanti di terzo ordine. Considerava i russi come esseri infraumani e i popoli slavi come rifiuti etnici. Marx non era affatto commosso dalle tristi condizioni in cui versava il proletariato e non amava nemmeno i proletari che definiva tocchi di cervello o imbecilli. Parlando dei contratti ingiusti che un imprenditore imponeva ai suoi operai, Marx aggiunse che solo della gentaglia avrebbe potuto accettare contratti simili. Definiva la democrazia come la mandria della nuova canaglia democratica, e altrove se la prese con i cani democratici e mascalzoni liberali. Parlando del popolo, Marx si espresse in questi termini: sicuro amarci non ci amerà mai questa plebaglia democratica, rossa o persino comunista che sia. Marx non amava neppure i suoi compagni di lotta. Chiamava infatti Freilgrat il maiale, Lassalle l'ebreo negro e Bakunin una perfetta nullità. Definì il partito stesso come una banda di asini che credono in noi perché ci considerano uguali a loro. Mazzini, che lo conosceva bene, dichiarò: ha lo spirito distruttore e il suo cuore trabocca più di odio che di amore per gli uomini. Ma torniamo per un attimo al presunto amore di Marx per le classi sfruttate con altre interessanti notizie. Mentre in Inghilterra borghesi come lo scrittore Dickens ed altri non comunisti combattevano per abolire il lavoro infantile nelle miniere e nelle fabbriche tessili, il congresso della Prima Internazionale di Ginevra votò la seguente soluzione proposta da Carlo Marx.
Il congresso ritiene che la tendenza dell'industria contemporanea a servirsi della collaborazione dei bambini ed adolescenti di entrambi i sessi sia una tendenza sana e legittima. Ogni bambino sopra i 9 anni deve essere un lavoratore produttivo.
Nella folta corrispondenza epistolare tra Marx ed Engels, non di rado si trovano espressioni di questo tipo.
Ora sarebbe bene che l'anno prossimo ci fosse un cattivo raccolto di grano, allora comincerebbe la vera musica.
E ancora?
Sul mercato le cose stanno migliorando. Sia maledetto questo miglioramento.
E ancora?
Qui ci possono aiutare solo 2-3 annate molto cattive. Ma c'è poco da sperarci.
Così, nei loro scritti sull'India e sulla Cina, Marx ed Engels si rallegrano cinicamente della miseria generata dai tentativi inglesi di industrializzazione forzata dell'Oriente, in quanto essa alimenterà lo scontento e quindi la rivoluzione. In definitiva, Marx gioiva della presenza della miseria e dell'oppressione, in quanto proprio esse avrebbero indotto una situazione tale da sfociare in una vittoria delle forze socialiste. Nessuna traccia di compassione e misericordia, ma solo ed unicamente fredda speculazione politica della sofferenza. Arthur Rosenberg, ex membro del comitato esecutivo della Terza Internazionale, mostrò di aver ben compreso lo spirito del suo maestro. In una sua opera egli affermò:
Marx non si rifece dal proletariato, dai suoi bisogni e dalle sue sofferenze, dalla necessità di liberarnelo, per trovare poi come unica via di salvezza del proletariato la rivoluzione. Al contrario, egli camminò proprio all'inverso. Nel cercare la possibilità della rivoluzione, Marx trovò il proletariato.
Henri Lefebvre, segretario del Partito Comunista Francese, negli anni 30, nella sua opera Il Marxismo, affermò quanto segue.
Il marxismo non ha come scopo l'eliminazione della miseria. Il marxismo non arreca un umanitarismo sentimentale e piagnucoloso. Marx non si è chinato sul proletariato perché esso è oppresso, per lamentarsi della sua oppressione. Il marxismo non si interessa al proletariato in quanto esso è debole, come le persone caritatevoli, certi utopisti, paternalisti, sinceri o no, ma in quanto esso è una forza. In una parola, il marxismo vede nel proletariato il suo avvenire e le sue possibilità.
Li Shaoqi, in un rapporto del 14 giugno 1950 della segreteria del Partito Comunista Cinese, fece questa rivelazione.
Lo scopo della riforma agraria non è di dare delle terre ai contadini poveri, né di alleviare le loro miserie. Questo è un ideale da filantropi, non da marxisti. Il vero scopo della riforma agraria è la liberazione delle forze rivoluzionarie nel paese.
Se è vero che Carlo Marx non amava il prossimo, altrettanto lo si può dire del suo prossimo più prossimo. Questa affermazione è suffragata da numerose circostanze che si verificarono anche in seno alla stessa vita familiare del filosofo di Treviri. In una lettera del 27 febbraio 1852 indirizzata ad Engels, mentre un suo zio era agonizzante, Marx, sempre in caccia di eredità, scrive all'amico queste parole:
«Se quel porco muore, mi trarrà davvero d'impaccio».
Finalmente il porco muore. L'8 marzo 1855 Marx scrive ad Engels nuovamente:
«Un vero felice evento, la morte del novantenne zio di mia moglie, ci è stato comunicato ieri. Mia moglie riceverà circa 100 sterline. Sarebbe stato di più se quel vecchio porco non avesse legato alla governante quella parte del suo denaro che non era fideicommesso».
Certamente non molto più teneri erano i sentimenti che legavano Marx a persone molto più prossime dello zio novantenne. Nel dicembre del 1863 egli scrive ad Engels queste ciniche parole:
«Due ore fa è arrivato un telegramma. Mia madre è morta. Il destino voleva uno della nostra casa. Io stesso fui già con un piede nella tomba. Date le circostanze, sono io in ogni caso più necessario della vecchia».
Ecco tutto ciò che il figlio Carlo ha da dire per la morte di sua madre. Eccoci dunque giunti alla conclusione di questo singolare studio sulla figura di Carlo Marx. Ecco svelato l'arcano. Marx, per odio a Dio, si diede al culto satanico e, per vendetta personale, creò una filosofia che avrebbe portato l'umanità intera alla miscredenza e quindi, per effetto, all'inferno. Lavorò per l'inferno stesso e per questo motivo si unì a persone e a società segrete che da secoli lottano nell'ombra per rovesciare l'ordine cristiano e naturale. Egli fu come un burattino nelle mani di colui che è chiamato padre della menzogna e omicida sin dall'inizio, e come tale condusse una vita tutt'altro che invidiabile. Dei 7 figli avuti, uno nacque morto, 3 morirono di stenti e 2 figlie morirono suicide. La sua vita, scrive Bertrand Russell, fu una sequela di creditori, usurai, controversie per cambiali protestate. Morì da disperato, come del resto tutti gli adepti di Satana, scrive. scrivendo all'amico Engels queste brucianti parole.
Oh, com'è dunque vana e vuota la vita, ma nello stesso tempo quanto è anche desiderabile